Maurizio De Giovanni, l'orologiaio di Brest, Feltrinelli Editore. Benvenuto Maurizio.
Ciao, ciao, grazie dell'invito.
Allora, un libro bello, articolato, complesso, di cui, come sempre, quando si parla dei tuoi libri bisogna stare attenti a entrare in troppi particolari, però possiamo sicuramente dire che, pur essendo un libro da scrivere al filone noir, diciamo così, è un libro che parla in realtà di sentimenti profondi, forse di figlioranza, di paternità?
Sì, direi di sì. Innanzitutto il rapporto tra genitori e figli è direi una colonna portante di questo romanzo, ma più in generale direi che i romanzi neri, quelli che diciamo si propongono anche di scavare nell'animo umano e nel cercare le motivazioni del crimine, devono parlare di sentimenti. Cioè, forse paradossalmente è il romanzo più sentimentale di tutti, il romanzo nero. È quello che deve per forza di cose entrare all'interno dello sviluppo delle emozioni che portano poi insieme alle passioni al delitto.
Maurizio, è un libro dove tempo, e del resto parliamo di orologiaio, il tempo è un elemento fondamentale, però il tempo si dilata da un passato remoto a un presente, passando tra flashback, insomma, una tecnica molto cinematografica per certi versi, quella
del
tempo.
Io credo che non ci sia niente più soggettivo del tempo. Noi crediamo di misurarlo e crediamo che sia lo stesso per tutti, in realtà è profondamente diverso, percorre ritmi diversi, a velocità diverse. Basti pensare emblematicamente all'orologio della stazione di Bologna, fermo per sempre all'ora di quella strage terribile che cambiò la storia della città e del paese per certi versi. Quel tempo fermo per tutti ha continuato a scorrere, ma in realtà è stato fermo per quella parte. In ognuno di noi c'è un tempo che scorre e un tempo che resta fermo, un tempo puntuale, un tempo che rimane in qualche modo incatenato a certi eventi, a certe situazioni. Io ho voluto anche fare riferimento a questo. La memoria non è altro che una fissità del tempo, perché noi ricordiamo certi momenti e poi magari non ricordiamo molto di quello che succede dopo.
Ecco, dicevo tempi e luoghi, perché in realtà questa vicenda si svolge in non solo nella dorata Napoli, che è solo molto accennata, no? Nel senso che chi sa può capire, ma in realtà si svolge in vari altri luoghi. Uno è Brest, da cui il titolo, però ci arriviamo col tempo, mo ci vuole, no? Arriviamo col tempo a capire che luogo è. È la città su un altro mare, come si dice.
Sì, sì, a me, io volevo un luogo, mi serviva la Francia fatalmente, per la direttiva Mitterrand, che rendeva la Francia un po' la meta di tutti i terroristi che decidevano di scappare, di essere latitanti. E al di là di questo mi serviva un posto che appunto avesse un porto sull'Oceano Atlantico, cioè un porto lontano che fosse in qualche modo speculare con la città di partenza, quindi con Napoli. E in questo modo, devo dire, Brest era, diciamo, la collocazione ideale, ma la parte, un'altra importante parte del romanzo si svolge fra Roma e un'altra provincia laziale, sì. Quindi c'è anche questa terza dislocazione del racconto.
Senti, appunto, io vado cauta perché non voglio svelare troppo, però abbiamo detto che si parla di sentimenti, come tu dicevi, il noir è un luogo dei sentimenti molto più di quanto possa apparire, e parlavo di amore filiale e amore paterno, no? Che sono i due lati del cortocircuito, per certi versi, che questo libro mette in scena. Perché ti è scattata questa voglia di raccontare questo specifico rapporto?
Se parli di memoria e ti collochi in un luogo temporale che a 40 anni di distanza, fatalmente i protagonisti sono i padri e i figli. Cioè, lo stesso concetto di memoria e di mantenimento della memoria è anche un racconto di colpe e di inganni che ricadono sulle generazioni successive. Questo è il racconto di come eventi anche casuali, anche superficiali, che avvengono in un tempo, hanno un effetto farfalla a 40 anni di distanza, in effetti. Banalmente, se tu pensi alle relazioni, no? Se il ragioniere del piano di sopra ha una relazione extraconiugale, è una cosa che colpisce la sua famiglia e basta. Ma se Clinton ha una relazione con Monica Lewinsky, questo si ripercuote su tutto il suo tempo, diventa un fatto storico con la S principale. Eppure è sempre un uomo che ha una relazione con una ragazza. Cioè, era quello che io volevo raccontare.
Senti, tu nella tua serie, la chiamo così, legata a Sara, tocchi quell'aspetto che è l'indagine dei servizi, il modo del potere di autoalimentarsi attraverso tecniche investigative molto, molto al limite, molto pericolose da tanti punti di vista, anche dal punto di vista democratico. In questo libro, L'orologiaio di Brest, tu nella tua narrazione tocchi una serie di poteri fortissimi, alcuni praticamente, anzi uno che a me fa venire in mente storia alla Manuel Orlandi, no? O cose di questo tipo, stiamo parlando addirittura della Chiesa.
Sì, io questo volevo che fosse protagonista un potere che fosse identico da 40 anni. Cercare i poteri finanziari o i poteri politici in 40 anni, sai, ci sono stati rivolgimenti fondamentali, importanti. Invece un'istituzione come quella rimane la stessa, potente e ferma nelle sue modalità espressive anche ben più di 40 anni. Quindi diciamo è stata una scelta più o meno obbligata, ma io racconto uomini, racconto storie di persone, quindi immagino, non metto in discussione l'istituzione, ecco, cioè non do giudizi sull'istituzione, positivi o negativi. Io mi limito a raccontare storie di uomini all'interno di questa istituzione.
Due parole sui protagonisti, o almeno insomma i conduttori per certi versi di questa storia. Sto parlando di Vera e di Andrea. Sono due, una giovane donna, un giovane uomo, tutti e due insomma in crisi esistenziale indipendentemente da questa storia che vanno ad affrontare.
Ma la generazione dei quarantenni, sai, oggi come oggi vive un po' una crisi identitaria, io lo vedo succedere spesso, guardano, non sono a proprio agio nel loro tempo, sono sospesi forse tra una generazione nostra che li ha educati a certi principi, a certi valori e a certi obiettivi, e tempi cambiati che invece prevedono nuovi valori, nuovi obiettivi e nuove modalità per raggiungerli. I trentenni sono a proprio agio, i quarantenni invece no, e quindi ho voluto anche raccontare un po' di questo.
Senti, possiamo dire che al centro dell'orologiaio di Brest comunque ci sono tanti orologi, ma in realtà c'è qualcosa di molto meno innocuo, viene da dire, di un orologio, e stiamo parlando in realtà di ordigni, no? di bombe.
Sì, certo, non è lo strumento ma la mano che lo usa. La stessa mano può aggiustare il tempo o può in qualche modo interromperlo. Io volevo questo, volevo la tenerezza e il dolore in quelle mani. Quindi la capacità di costruire un carillon, che è la cosa più dolce e effimera, inutile che esista, e anche la capacità di porre fine alle vite delle persone. Questi due poteri concentrati nella stessa persona possono essere eterodiretti, cioè manovrati dall'esterno.
Possiamo dire che è un libro che prendi in mano e non lo lasci fino alla fine, ma possiamo dire anche che c'è un finale, permettimi di dire, esplosivo.
Sì, sì. Io in realtà devo raccontare ancora di questa storia, devo raccontare ancora, e il racconto che manca lo voglio fare a breve, cioè non voglio che i lettori aspettino molto per sapere che altro succede in questa storia.
È un giuramento, una promessa, vero?
Perché siamo
tutti fermi qua a aspettare, il seguito, insomma. Senti, Maurizio De Giovanni, quindi siamo certi che questo libro avrà un seguito, perché non potrebbe che essere così, ma tu lo vedi ancora più seguito?
Io sono ho pensato alla storia divisa in due parti. Quindi soltanto un altro romanzo che uscirà, io credo, in primavera. Quindi sono dell'idea di scrivere due parti ravvicinate della stessa storia.
Maurizio, grazie come sempre. Cosa possiamo aggiungere? Cosa possiamo dire ancora a ascoltatrici e ascoltatori?
Ma io credo che dovrei metterci degli animali in questa storia. E lo farò, promesso.